questo corso, e soprattutto cosa non è, ve lo dico subito, così se una persona può partecipare, decide serenamente. Allora, non è un corso per osservare il cielo con i propri occhi. Cioè, non è un corso per cui voi siete di qua stasera e ah, che bello Marte, ah, dov'è Venere, ah, lo guardo. Non è quella cosa lì. Questi corsi li fanno benissimo, sono bravissimi a farli gli astrofili. Oggi capiremo che c'è una differenza sostanziale tra l'astrofilo e l'astronomo. E quindi noi in realtà faremo un viaggio dal vicino al lontano. Quindi oggi è una lezione introduttiva. Ah, buonasera. Qui c'è un posto, lì c'è un posto, e sono un po' sparpagliati, ma ci sono. Lì c'è un altro, là c'è una sedia che la apro. Una lezione. È una lezione introduttiva che vi parlerà di alcuni degli argomenti che poi vedrete affrontati più volte durante il corso, quindi non sarà esauriente, nel senso che alcune cose le lascerò lì e vi mancherà un po' la terra sotto i piedi, e spero che insomma gli altri che verranno dopo vi daranno questa terra da mettere sotto i piedi. Allora, direi quindi di iniziare. Nel corso è prevista anche una visita guidata, quindi adesso io non mi dilungo sulle vicissitudini di questo posto, vi dico solo che vi trovate all'interno della cupola fiore dell'osservatorio astronomico di Brera, che è proprio da questo tetto qui si è iniziato a fare le osservazioni in questo posto, che era un collegio di gesuiti dove due padri gesuiti osservarono per la prima volta il passaggio di una cometa, si appassionarono e chiesero al rettore padre Boscovic di Pallavicini di avere a disposizione degli altri strumenti per osservare il cielo. Pallavicini diede questo consenso e da qui nacque la specola dell'osservatorio astronomico di Brera. Ora, se io vi facessi costruire un telescopio, a patto che funzioni nel modo migliore possibile, vi do tantissimi soldi per farlo, voi lo costruireste al mare, in montagna o in centro città? E siamo in centro Milano. Qui c'è l'osservatorio astronomico di Brera, siamo in centro Milano. Chi è andato prima sul terrazzo avrà visto molto vicino la Madonnina del Duomo, quindi...
Era il 1762.
Non c'era la luce artificiale. Il problema vero dal punto di vista dell'osservazione non è tanto il fatto di essere sopra o sotto in altitudine, quello non ci frega niente. La questione è proprio la luce artificiale, che qui non c'era e quindi si poteva osservare. Quindi sostanzialmente però da qui non si osserva più, lo ripeto, da qui non si osserva più. Ci sono telescopi qui per osservare. Qui lavorano degli astronomi. Come le mettiamo insieme queste due affermazioni? Piano piano lo capiamo insieme. Questa è la cupola dell'osservatorio all'interno della quale voi vi trovate. Questa è l'immagine dell'osservatorio presa dall'orto botanico qui sotto. In realtà in questa condizione per cui si è un po' in centro città e non si osserva da questi posti, ce l'hanno tutti gli osservatori che fanno parte dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, INAF. È un ente che fa capo al Ministero dell'Università e della Ricerca, tanto quanto il suo cugino INFN, forse lo conoscete di più, è quello del CERN. È l'INFN per la fisica nucleare e l'INAF per l'astrofisica. Sono 19 osservatori sparsi sul suolo italiano. Adesso spengo le luci sperando che non vi addormentiate. Ci proverò facendo così, diciamo, lasciando le mette. Allora, si trovano a Milano, Padova, abbiamo Torino, Firenze, Trieste, Teramo, Roma, Napoli, Catania, Palermo, Cagliari. E insomma in nessuno di questi in realtà si fa osservazione diretta. Di nuovo, che ci fanno gli astronomi qui dentro? Beh, gli astronomi qui dentro e in tutte le altre parti del mondo si sono fatti furbi, perché hanno cominciato a costruire telescopi in zone meravigliose del pianeta. Come questo che vedete qui, è il telescopio nazionale Galileo, è un telescopio da 2,5 metri di diametro, si trova 3,5 metri di diametro, si trova alla Palma, sulla rocca de los Muchachos, a 2800 metri di quota, e quelle che vedete qua sono delle nuvole. Allora lui sta sopra, e questo permette di osservare il cielo e poi inviare i dati tramite rete, oppure vai là, osservi e ti porti a casa delle immagini. Questo però non è un grande telescopio, il telescopio nazionale Galileo, è una facility totalmente italiana, quindi è più comodo per noi, ma non è un grande telescopio, perché 3,5 metri non sono tanti, sono il doppio di me, però non sono tanti. E perché io ho bisogno di un telescopio con uno specchio sempre più grande? Questa domanda la faccio anche alle scuole, non... però bisogna scavare un po', perché si raccoglie più luce? È sempre una domanda stupida e banale, perché è più grande. Bisogna scavare sulla fisica delle cose.
Perché gli oggetti sono molto lontani e emanano poca luce.
Quello sì, sicuro. Però il senso fisico che mi piacerebbe passarvi è questo: se io voglio raccogliere dell'acqua piovana, vado con un catino che è sempre più grande. Più è grande il catino, più acqua raccolgo. Se vado con uno specchio grande, più è grande lo specchio, più luce raccolgo. E quindi si fanno degli specchi sempre più grandi, come quello di questo oggetto che vedete qui, che si chiama Large Binocular Telescope, grande telescopio binoculare, che sta in Arizona. Ora vi faccio notare che gli astronomi hanno costruito dei telescopi ad Hawaii, alle Canarie, nel deserto cileno e anche in Arizona, c'è anche l'Australia, ma non è in questa cartina. Ora, il Large Binocular Telescope si chiama così perché sembra un binocolo, perché è fatto con due specchi che osservano il cielo. Bene, ciascuno dei due specchi ha un diametro di 8,2 metri. 8,2 metri è più o meno questa cupola. Però io sono convinta che se vedete queste immagini lo realizzate meglio. Sono due persone sopra che stanno pulendo lo specchio. Questo è per far capire che strumenti servono per fare astronomia oggi. Questa è la struttura che deve reggere lo specchio, perché 8 metri di specchio diventa anche più pesante e non devo permettere che si deformi, perché se si deforma io non vedo più niente, è ad una precisione elevatissima tutto questo. E qui, mentre io... No, lascio aperta la persiana, quindi mentre non faccio niente, voi mi dite dove vedete delle persone. Ci sono delle persone all'interno di questa foto, se sapete indicare dove vedete degli umani. Allora, sì, qua ce ne sono un paio su questo coso. E qui c'è una persona in jeans e maglione davanti a uno schermo. Tutto questo per farvi rendere conto di che cos'è la strumentazione per un astronomo professionista. E quindi io ritorno alla domanda, che è una delle cose che vorrei vi portaste a casa. Che cosa fa un astronomo? Un astronomo fa questo? No. Questo lo fa l'astrofilo, che prende il suo telescopio la sera sullo zaino, va alla montagnetta di San Siro, a Merate, da qualche parte dove non c'è la luce, per poter osservare le stelle, quelle che si vedono con questi telescopi. L'astronomo professionista ha bisogno di questi oggetti, e questi oggetti, capirete bene, che non si caricano sulle spalle per andare da qualche parte la sera. Ci si va a questi telescopi, oppure neanche, adesso ultimamente non ci si va neanche più, nel senso che si chiede a un tecnico del telescopio di guardare in quella determinata direzione la sera per poter osservare l'oggetto che ti interessa. Ma che cosa vuol dire osservare per un astronomo l'oggetto che ci interessa? Beh, vuol dire fare delle grandi fotografie, fare delle fotografie, portare a casa degli oggetti, delle immagini digitali, da cui poi si ricavano dei numeri e da cui poi si fa della grande statistica. Questo è il lavoro dell'astronomo. Il lavoro dell'astronomo non si fa al computer, ho fatto delle foto delle persone che lavorano qui dentro, e questo è tipicamente il desktop di una persona, di quella persona che è entrata prima, che ha portato le sedie. Bene, stavo passando una volta dal suo ufficio e questo era il suo desktop. Gli ho detto: no, ferma, che devo fare una foto. Cioè, l'idea è proprio questa: noi abbiamo delle fotografie prese da questi satelliti o da questi telescopi, le utilizziamo, le guardiamo con dei programmi particolari che contano cosa? Contano i fotoni. I fotoni sono delle particelle che trasportano la luce, e io grazie a questi programmi riesco a contare quanti fotoni ho ricevuto. In questo caso, non so se vedete i cerchi concentrici verdi che ci sono attorno a quella figura principale, se non vedete volete venire avanti, venite pure, Bene, lì cosa sta facendo? Il programma sta contando quanti fotoni nel primo cerchio, quanti fotoni nel secondo, quanti nel terzo, quanti nel quarto, e così via, in modo tale da capire come si comporta questa sorgente. Quindi, se emette tutta la sua luce al centro, se la mette un po' più spampanata verso l'esterno, e costruire quella che viene chiamata la curva di luce. La vedete lì di fianco, vedrete un sacco di questi grafici nelle prossime lezioni. Costruire quindi una curva di luce, cioè capire come va, come produce la luce questa sorgente. Ora, io mi rendo ben conto del fatto che vi ho tolto il 99% del fascino dell'astronomia. In realtà il lavoro dell'astronomo è abbastanza simile a quello di un demografo. Sapete cosa fa un demografo? Un demografo studia la popolazione attuale, sa quanta gente nasce, quanta gente muore, per cosa muore, e riesce a capire come sarà la popolazione da qua a 100 anni. Quindi ci saranno più persone bionde, più persone alte, più persone magre, più persone grasse, più persone viola. Riesce a capirlo proprio indipendentemente da come nascono le persone, da come muoiono queste persone. Perfetto, l'astronomo fa esattamente la stessa cosa. Noi sappiamo come nascono le stelle, noi sappiamo come muoiono le stelle, sappiamo per quanto vivono, e noi riusciamo a capire come è la popolazione di una galassia da qua a 1 milione, 1 miliardo di anni. Cambiano un po' le scale dei tempi, però di fatto non è molto diverso. E ora che vi ho proprio estirpato qualunque passione per l'astronomia, in realtà vi voglio dire una cosa, che l'astronomia è una scienza un po' particolare, perché in questo momento in cui alcuni di voi magari hanno finito il lavoro o tante persone si accingono a tornare a casa, beh, questo è il momento in cui sul far della sera le persone che lavorano ai telescopi prendono il loro zaino, la lucina, tutto quanto, si spostano verso il telescopio per accendere quelli che sono gli occhi degli astronomi, ossia i telescopi. Quindi in tutto il mondo sul far della sera, laddove non piove, questi telescopi si accendono, perché l'astronomia è una scienza un po' particolare, è una scienza molto diversa dalle altre, perché non abbiamo un laboratorio di astronomia. Noi non possiamo ricreare una stella in un laboratorio, non possiamo far scontrare due galassie, non possiamo creare un buco nero. Noi come laboratorio abbiamo il cielo, e tutto quello che possiamo fare è preparare tutti i nostri strumenti in modo tale che appena succeda qualcosa noi catturiamo il dato. È tutto quello che possiamo fare. Il lavoro dell'astronomo è un lavoro da detective, è un lavoro da CSI. Io intervengo dopo. Se la stella è morta, è morta. Tutto quello che io posso fare è recuperare gli indizi per andare a capire perché è morta questa stella. Quindi io intervengo proprio da detective, dopo, raccattando tutti gli indizi che ci sono attorno a me. Quello è il telescopio nazionale Galileo, e questo è il Very Large Telescope, che sta in Cile. Sono 4 strumenti che possono funzionare insieme, ciascuno dei quali con un telescopio di uno specchio da 8 metri. Ora, per fare tutto questo, per costruire delle grandi teorie, le osservazioni sono fondamentali. Ahimè, serve tanta e badate che per un astronomo la matematica non è una condanna, per un astronomo la matematica è uno spiraglio, cioè è proprio quella roccia a cui io mi aggrappo per salvarmi, perché senza il fatto che 2 più 2 è uguale a 4 qui, là, su, giù, io non saprei da che parte girarmi. vedrete durante il corso tantissimi eventi diversi, tantissime sorgenti, pianeti, galassie, ammasse di galassie. Se non ho la matematica, io non so che pesci pigliare. Quindi per gli astronomi ragionare in termini matematici è una roccaforte. Noi gli chiederemo poi di usare la meno quantità di matematica possibile, e non andremo in crisi di questa cosa, perché quello che è evidente con una formula, raccontarlo con le parole a volte è più difficile. Però insomma li costringeremo a farci provare da questo punto di vista. Ora, di che cosa si nutre l'astronomo? L'astronomo si nutre di radiazione elettromagnetica, che è un modo molto complicato per dire la seguente parola: luce. Ok? L'astronomo si nutre di luce, ed è per questo che facciamo la settimana della luce. Dopo qua ci sono i volantini per chi non l'ha preso prima. Ora, la luce è un insieme un po' più vasto di quello a cui noi siamo abituati a pensare. La luce va dai raggi gamma, ai raggi X, ultravioletti, infrarosso, microonde, onde radio e così via. Noi siamo abituati a chiamare luce una piccola parte di questo spettro elettromagnetico, che è quella a cui sono sensibili i nostri occhi. Si chiama luce visibile, quella dei colori che noi percepiamo. In realtà anche i raggi gamma, quelli che sono così dannosi durante eventuali bombe atomiche piuttosto che reazioni nucleari, sono luce. Una luce molto molto energetica. Poi abbiamo i raggi X, che insomma li conosciamo perché vengono usati anche in medicina, piuttosto che quando passiamo in aeroporto per i controlli. L'ultravioletto, che è quello per cui dobbiamo metterci la crema al mare contro gli UVA e UVB, è quella luce lì. Poi abbiamo il visibile, che è quello a cui sono sensibili i nostri occhi, quelli che ci permettono di vedere. L'infrarosso, che è quello delle telecamere con cui noi abbiamo ad esempio negli antifurti notturni, che hanno la visione notturna, perché gli infrarossi percepiscono il calore degli oggetti, sostanzialmente ogni corpo caldo emette luce infrarossa e quindi su quello si basano le telecamere notturne. Le microonde, che sono quelli con cui ci scaldiamo il latte, il tè, la pasta, qualunque cosa ci venga in mente, e poi le onde radio. Voglio farvi notare però la seguente cosa, e ve lo dovete ricordare anche per le lezioni a venire: qui siamo in un intervallo di onde molto molto energetiche, quindi una radiazione molto molto energetica ad altissima frequenza, quella degli raggi gamma. Poi piano piano la frequenza e l'energia diminuisce fino alle onde radio, che sono in assoluto quello meno energetiche e a più bassa frequenza. Tutta questa luce viene portata da dei fotoni, vi dicevo prima, sono delle particelle. Quindi voi vi dovete immaginare che ci sono particelle diverse. C'è il fotone gamma, un fotone molto energetico, il fotone X energetico ma un po' meno, poi l'ultravioletto, l'invisibile, l'infrarosso, il microonde e il fotone radio, che è proprio una chiavica, c'ha pochissima energia. Se avete domande, fatemele, poi non è detto che io sappia rispondere. Perché, insomma,
quindi, ma questi fotoni non sono, però sono visibili?
No, i nostri occhi non li vedono.
Però è sempre luce.
È sempre luce. C'è tutta una serie di luce che io non vedo. Per fare un'analogia, pensiamo ad esempio a come vedono i rettili riescono a vedere in infrarosso. Io non vedo niente di notte, il rettile sì, perché vede in infrarosso, quindi ha questa capacità in più di vedere cose che io non riesco a vedere. Vi ho fatto degli esempi. Quelle sono la luce che noi conosciamo, i colori che ci sono tanto familiari, come si è sviluppato il nostro occhio riconosce quelle frequenze elettromagnetiche, quella luce. Poi questa è un'immagine di infrarosso, dove vi faccio notare che l'infrarosso dipende dalla temperatura del corpo, e vi faccio notare che qui dove passano le arterie è più luminosa l'immagine, i capelli sono più freddi e sono fucsia. Per farvi un esempio, qui ho un'immagine dei tetti in infrarosso, vedete che sono caldi perché la casa è calda, poi ci sono le montagne e poi il cielo, e questo è quello che noi invece vediamo. Quindi quello è l'infrarosso e questo è con i nostri occhi. Ok? Non vediamo un cavolo, praticamente. E poi ci sono i raggi X, questa è la mano della moglie di Röntgen, colui che ha scoperto i raggi X, questo è un anello. So perché si portasse lì, però. Diciamo che non è stata molto grata a Röntgen per aver fatto una bella quantità di raggi X alla moglie Röntgen, però vabbè, anche Marie Curie in quegli anni non si sapeva che fossero dannosi. Ora, per nostra grandissima fortuna, o sostanzialmente per evoluzione, mettiamola così, l'atmosfera terrestre ci ripara dai raggi X e dai raggi gamma che arrivano dall'universo. Questi non passano, non arrivano a terra. E arriva un poco poco di ultravioletto, che è il motivo per cui dobbiamo metterci le creme, arriva al visibile e arrivano le onde radio. Il resto è protetto dall'atmosfera. E questo è un grandissimo vantaggio evolutivo per noi, dal punto di vista dell'astronomo è una grandissima scocciatura, perché come faccio a osservare gli oggetti che emettono raggi X e raggi gamma? Beh, devo mettere in orbita dei satelliti, come questo, che è il satellite SWIFT, quasi interamente realizzato tra l'Osservatorio Astronomico di Brera nella sede di Merate e la NASA, è in orbita dal 2004, per studiare degli oggetti che si chiamano lampi a raggi gamma, delle sorgenti che emettono appunto raggi gamma, che quindi da Terra non sono visibili. Questo strumento che è stato messo in orbita ha avuto questa grande caratteristica: siccome io non so da che parte del cielo scoppia il raggio gamma e siccome dura qualche decina di secondo e poi non lo vedo più, questo satellite è in grado di girarsi in cielo da solo non appena ne viene avvistato uno. Lui ha una fotocamera per raggi gamma, appena ne vede uno si gira da solo in pochissimi secondi, questa è una grande sfida tecnologica, e punta il suo telescopio per raggi X per osservare questi oggetti, che in realtà si pensa siano legati alle esplosioni di stelle molto molto massicce, molto molto distanti da noi. Forse ne parlerà un po' Gabriele Ghisellini durante la sua lezione, ma non è detto. Nel caso abbiamo un'ampia bibliografia del sito, come il caso c'è tutto il corso avanzato per parlare di questi oggetti in particolare. Ma quindi arriviamo, volevo solo vedere l'ora, arriviamo a questo argomento che vi dico, io ho introdotto nonostante la mia volontà, perché dal mio punto di vista, ve lo dico, è in assoluto l'argomento più difficile che si possa trattare in astronomia. Se io vi dovessi spiegare come funziona un buco nero, sì, tutto sommato ci si arriva, ma spiegare le coordinate celesti io vi assicuro che è una cosa difficilissima. È difficilissima perché richiede tanta astrazione, cioè a un certo punto voi dovete pensare che siete sulla Terra, la Terra si muove, voi avete bisogno di un punto di riferimento fisso e insomma questa cosa non si esaurisce in una lezione. La mia idea non è stata quella di darvi la nozione in sé, è stato più che altro di dirvi il perché ne abbiamo bisogno, cioè qual è il punto fondamentale del problema delle coordinate celesti. Poi ognuno veramente a casa deve star lì, io a volte ci ripenso, sto lì, ti concentri per immedesimarti in un sistema di riferimento che è diverso da quello che hai. E per questo c'è bisogno di astrazione, solitudine e silenzio, sostanzialmente, poco altro. Proviamo ad affrontarlo però insieme. Perché? Che cos'è l'astronomia? Beh, l'astronomia inizia come la scienza il cui oggetto è l'osservazione e la spiegazione degli eventi celesti. E quindi l'astronomia inizia come astronomia di posizione. Prima di affondare il colpo sulle coordinate, voglio però darvi una cosa, la bellezza, se volete, dell'astronomia e la sua utilità, perché probabilmente l'astronomia è una, forse la scienza più antica dell'uomo, perché se io vi chiedessi di trovarci all'equinozio di primavera a mezzogiorno tutti verso nord, io vi tolgo i riferimenti dei campanili, dei cellulari, degli iPhone, dei computer, non c'è ancora il segnale radio, la televisione, vi tolgo tutti questi riferimenti, voi avete soltanto il cielo, e gli antichi avevano soltanto il cielo. E quindi dal punto di vista sia dell'orientamento nello spazio che dell'orientamento nel tempo, tutto quello che voi avete a disposizione è il cielo. Partiamo da qua, partiamo dalla costellazione dell'Orsa Maggiore, il Grande Carro. Il Grande Carro è formato da 7 stelle che gli antichi romani chiamavano i 7 buoi, septentriones, settentrione. E infatti, se voi proseguite sulle due stelle che compongono il grande carro, proseguite, andate dritti, 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 dritti nel cielo, fate questa prova, trovate una stella che si chiama stella polare, che in realtà non è facilmente visibile da terra, noi non la vediamo facilmente, ma che indica il nord. E quindi i romani sapevano che grazie al grande carro potevano individuare la posizione del nord del settentrione. Non solo. Prendete il caso degli antichi egizi, non è che sapevano esattamente quando fosse la primavera o quando era il momento per cui esondava il Nilo, però si erano accorti che tutte le volte che esondava il Nilo in realtà era visibile nel cielo notturno Sirio. E allora quando cominciavano a vedere Sirio nel cielo notturno, beh, sapevano che da lì a poco il Nilo avrebbe esondato, depositando il limo sulle sue sponde, e da lì aveva avvio tutta la pratica economica e sociale su cui si reggeva l'antico Egitto. Altro esempio è quello delle Pleiadi. Le Pleiadi sono queste sette stelle che si trovano di fianco alla costellazione del Toro, ed erano le sette sorelle per gli antichi greci, e la loro posizione, diciamo la loro possibilità di vederle nel cielo oppure no, indicava ai marinai greci quando era il momento di mettersi in mare oppure no, perché da lì in poi avrebbero iniziato le tempeste e quindi non era più il caso di mettersi in mare. Quindi la posizione degli astri è molto molto utile. I babilonesi sapevano calcolare la posizione di non so come di pianeti e stelle con una grandissima precisione, qualcosa di straordinario. Di fatto però sono questioni molto complicate, io vi voglio illustrare un po' il perché. Allora, questo è il cielo sopra le nostre teste questa sera alle 11. Se guardate verso sud, quello che vedrete, sud è di là, se guardate verso sud, alzate un po' lo sguardo, troverete il cacciatore Orione, che riconoscete dalla cintura, dalle spalle e le ginocchia, incrocerete poi il Toro, che è questo con le due corna, se non riesco a usare il mouse, con le due corna che sono queste, questo è Aldebaran, l'occhio infuocato del Toro, e poi le altre costellazioni sono, qua sono i pesci, insomma, però c'è poco altro da osservare. Qua c'è la Luna che tramonterà abbastanza presto. Ora, qua c'è Cassiopea, la W. Ora, supponete di stare con una persona a voi cara e dite, ah, guarda Orione, dov'è? E voi, insomma, se ce l'avete lì di fianco, è facile da dire, no? Dovete dirgli, beh, guarda sopra quel tetto lì, sposti un po' in alto, una manciata di vita, e lo trovi lì. Ok, e così ce la fate. Volete richiamare al telefono qualcuno che un altro panorama? L'hai visto Orione stasera? No, dove devo guardare? Allora prendi la finestra che dà a sud, poi giri un po' la testa verso sinistra, poi tiri su un po' e insomma, non è un gran modo per indicare dove sta una costellazione. Allora cosa facciamo? Beh, facciamo quello che abbiamo fatto con la Terra, con il mappamondo. Dov'è Seattle? Non è che ti sto a dire spostati di qua. Meridiani e paralleli, reticolo, faccio i paralleli, faccio i meridiani, Seattle sta al tot parallelo e al tot meridiano, e Seattle la trovo. Siamo tutti d'accordo che funziona? Sì? Vado? Fantastico, ho un modo, lo applico al cielo, faccio un gran bel reticolo, ok? Un gran bel righello, ok? Io sono qua, orizzonte, taglio tutto con delle grandi fette, faccio i miei bei paralleli e poi i meridiani sono delle spicchi di arancia che insomma dividono la mia volta celeste. Siamo d'accordo? Sostanzialmente cosa ho fatto? Ho diviso il mio cielo in tanti settori e quindi Orione sta più o meno sul secondo settore e gli spicchi li calcolo sempre da nord, quindi sta di là, insomma. Conto gli spicchi, conto i paralleli, trovo dov'è Orione. Ho un dato numerico. Siamo tutti d'accordo, giusto? Sono salva. Sapete che non sono salva, vero? Allora, questo modo di dare le coordinate si chiama altazimutale. perché si basa sul dove sono io sostanzialmente. Io ho trovato il mio parallelo, il mio equatore e l'azimut sostanzialmente in base allo zenith, che è il punto più alto sopra la mia testa, lì. Quello lì è il mio punto più alto da cui faccio partire gli spicchi di arance, ok? Dei meridiani. Ora, questo è tutto bello e funziona se io parlo con un altro che sta a Milano. Però io ho costruito la mia volta celeste così, cioè mi sono fatto il mio orizzonte e poi ho tagliato tanti spicchi da una parte e tanti spicchi anche in alto. Come? Ho sentito cose? No, vabbè. Ok, quindi se la mia stella è lì, io sostanzialmente, non ci arrivo, troppo bassa, ho puntato qui e sostanzialmente calcolerò la distanza che c'è tra il mio orizzonte, cioè quanto devo alzarmi rispetto al mio orizzonte e poi quanto mi devo spostare in angolo rispetto a un punto determinato che però decido io. Ma questo è quello che ho fatto, ma se io parlo con una persona che sta di qui, il suo orizzonte è più in alto, quindi quando guarderà la stessa stella si alzerà di meno. Lo vedete che sull'orizzonte quella stella sarà meno alzata rispetto alla persona che sta al polo nord? Vi torna? E infatti nella stessa ora Orione qui è a Milano, ma se chiamate un vostro amico che lavora nell'ospedale di emergency in Sudan, beh, Orione lo sta vedendo là. Stessa ora, eh? E il problema è che in un'altra parte del mondo, è il mondo rotondo. E questa cosa succede invece a Oslo, è più in basso. Vedete? Prima c'eravamo qua, cioè da Oslo è un po' più in basso. Che fa? Io, se devo parlare con un'altra persona nel mondo, devo trovare un sistema di riferimento che è valido per me e per lui. Devo trovare un punto fisso. E caspita, ma tutto si muove nel cielo. Tutto ad eccezione di un punto. Ora, la Terra ruota attorno al Sole e ruota un po' storta, perché in realtà è il suo asse di rotazione è così, la Terra ruota su se stessa così e poi fa questo percorso attorno al Sole, ok? Quindi sostanzialmente cosa succede? Che l'equatore, questo è l'asse di rotazione della Terra, ok? L'equatore è perpendicolare all'asse di rotazione e questo è il piano invece su cui giace il Sole, ok? Si chiama eclittica, è difficilissimo, lo so, ci vuole tantissima astrazione. Bisogna mettersi non dal punto di vista del Sole, ma dal punto di vista della Terra, ok? Queste slide credo che abbiano bisogno di un ripasso a casa con calma, però io vado avanti. Imperterrito, proprio. Ora, siccome a me non mi piace vedere l'asse della Terra storta, lo raddrizzo, faccio solo questa operazione, raddrizzo la Terra, non faccio nient'altro, ok? L'ho raddrizzata. E quindi a questo punto vedete l'asse dritto, l'equatore e il piano dell'eclittica. Cos'è il piano dell'eclittica? È dove sta il Sole rispetto alla Terra. lo so io che è... Ora... è un casino, cioè lasciatemelo dire, è proprio un casino.
Scusi, potrebbe
cadere? Sì, allora
sono
lui. No, ma devo parto da qua. Cioè, scusate, credo che ti stiano ringraziando tutti. Sostanzialmente tu hai l'asse della Terra che è così, ok? L'equatore quindi è messo storto perché è perpendicolare all'asse, ma il piano su cui sta il Sole, il piano dell'orbita, se vuoi il piano dell'orbita della Terra, è in questo senso è orizzontale. Noi lo stiamo guardando orizzontale, la posizione del Sole rispetto alla Terra. Io sono sulla Terra, supponi proprio di essere qui. Dove lo vedi il Sole? Beh, lo vedo lì, ok? Io sono storta così, lo vedo lì. Dal mio punto di vista sulla Terra io posso disegnare la posizione del Sole mano a mano che ruoto attorno al Sole. Questa disegno si chiama eclittica. Non è banale, cioè lo so,
ma eventualmente si può considerare il piano dell'eclittica come se fosse un piano riferito a una sorta di equatore del sole, se vogliamo.
Sì, diciamo che
cioè,
sì, puoi riferirlo al piano del sistema solare.
Sì,
mettiamo quindi al piano del sistema solare.
Cioè l'equatore del sistema solare.
Sì, in un certo senso. Cioè è la piano dell'orbita. Cioè voi dovete immaginare il vostro ellisse su cui si muove la Terra, cioè la Terra fa questa fa l'orbita, sostanzialmente, attorno al Sole, perché poi in realtà non si muove in quella direzione del Sole, quindi non vorrei darvi nozioni sbagliate. Cioè la Terra si muove su un piano, ok? Per fortuna, o forse per fortuna, perché questo ci dà le stagioni, il piano su cui si muove la Terra non coincide con l'equatore, perché la Terra è storta. Ok, sono questi due piani che sto guardando, il piano dell'orbita e l'equatore, che sono storti uno rispetto all'altro.
La domanda, mi viene questo più guardando l'immagine. Questo concetto forse sarebbe più facile da capire se noi vivessimo all'equatore terrestre, perché a me mi manda insieme il fatto che
No, qua deve mandarmi insieme tutto.
No,
cioè, no, io tutte le volte che lo riguardo.
All'equatore, secondo me capirei di meglio.
No, solo in due giorni all'anno, adesso vi faccio vedere quali. Perché sostanzialmente dove vi voglio portare io a un concetto astratto molto difficile, cioè esiste un punto fermo, si chiama punto gamma di Ariete, ed è l'incrocio tra l'equatore terrestre, ok, e l'eclittica. C'è un punto ideale, cioè un punto geometrico dove si incrociano il piano dell'equatore terrestre e l'eclittica, che è questo punto qua e questo punto qua, sono due punti, ok? Voi dovete immaginarvi le sezioni, equinozio di primavera e equinozio di autunno.
Visti all'equatore però terrestre.
Perché è quando il Sole cade sull'equatore terrestre. Quando la posizione del Sole coincide con la posizione dell'equatore terrestre. È difficilissimo da immaginare. Prossima volta chiedermi i buchi neri, le onde gravitazionali va meglio. È molto difficile da immaginare, però di fatto questo identifica, si chiama punto gamma di Ariete, ed è stato definito quel punto come il punto da cui calcolare le coordinate celesti, perché è un punto che viene per tutti. Quindi le coordinate equatoriali, che sono quelle a cui ci si riferisce normalmente oggi per gli oggetti terrestri, fanno leva su due coordinate. Una la declinazione, cioè quanto sta in alto non rispetto al mio orizzonte ma rispetto all'equatore terrestre, ok? Quanto sta in alto la sorgente. E due, quanto si sposta in angolo rispetto a questo punto nel cielo che posso individuare in realtà, che si chiama appunto gamma di Ariete. Questi si chiamano ascensione retta e declinazione, e dal mio punto di vista, da domani voi vi potete dimenticare di tutto quello che abbiamo detto adesso. Perché l'evoluzione umana ci ha portato ad avere dei computer che fanno tutto questo calcolo per noi, e che sostanzialmente sono veramente dei grandi calcoli geometrici. L'unica cosa che vi voglio che vi passi è che l'utilizzo di queste coordinate celesti è determinato da una necessità. Da una necessità di comunicazione che sia univoca per tutte le persone al mondo. Quindi, vi ho fatto un altro esempio, non guardiamo più semplicemente Orione, guardiamo Rigel, che è una stella della costellazione di Orione. Ora, voi forse la non leggete, ma di fatto, se voi cercate ascensione retta e declinazione, queste cambieranno tra Milano, Oslo e Sudan. Ascensione retta e declinazione, invece, prima ho detto... No, alta azimutale cambia, azimut e altitudine, scusate, ho sbagliato io. L'ascensione retta e declinazione rimarranno sempre uguali, le leggo da qua perché insomma da lì è un po' difficile, e rimarranno sempre 5 ore, si dà in ore e minuti, 5 ore 12 e 14 minuti e meno 8 gradi in altezza. Se voi la guardate in Sudan, fantastico, l'ascensione retta e declinazione sono sempre 5 ore 14 minuti e meno 8 gradi.
E questo tutti i giorni dell'anno?
Sempre. Queste sono delle coordinate celesti che valgono sempre. Ok, poi cosa succede? Che la vostra strumentazione, se avete una strumentazione buona, è in grado di capire dove siete, dove siete sul mondo, nel mondo, a che ora guardate, fa lei tutti i calcoli in modo tale da spostare il telescopio per vedere quell'oggetto. Una cosa buona c'è nel computer, ascoltiamola. Capiamo il perché, però dopodiché lasciamo fare i calcoli a lui. Stessa cosa ovviamente per Oslo. Adesso però io vorrei distendere un po' gli animi e parliamo un attimo del telescopio Hubble, che è quello che ci ha cambiato la concezione dell'universo, perché sostanzialmente Hubble ha deciso, il direttore dell'Hubble aveva 10 giorni a disposizione per osservare un angolo di cielo grande quanto l'unghia del vostro pollice, se mettete il dito dritto davanti a voi, angolo, e ha deciso di guardare una zona di cielo dove non c'era niente. L'idea è proprio questa: che cosa c'è dove non vedo niente, dove io non avrei alcun motivo per puntare il telescopio? Per 14 giorni Hubble ha puntato una zona grande quanto l'unghia del vostro pollice tra le costellazioni di Eridano e la Fornace. Sono due costellazioni che non vi invito a cercare perché stanno costantemente sotto i tetti di Milano, sono difficilissimi da trovare, ma sostanzialmente per chi ha qualche dimestichezza con le lastre fotografiche sa che insomma le lastre fotografiche non devono stare aperte tanto alla luce perché sennò si impressiona troppo la lastra. In questo caso Hubble, il suo strumento, ha tenuto l'obiettivo aperto, quindi ha incamerato luce per 14 giorni. Sono un'infinità se uno è mentre le fotografie. Beh, per 14 giorni ha guardato lo stesso punto di cielo e questo è quello che ha visto. Tanto queste più grandi che voi vedete ben distinte qua e quanto questi punti, perché è come un'immagine scattata lungo corso Buenos Aires, le persone davanti sono più grandi, le persone in fondo sono molto molto piccole. Il panorama che ci lascia questa immagine è che noi siamo sulla Terra, che è il terzo pianeta del sistema solare, che ruota attorno al Sole. Il Sole è una stella medio piccola della nostra galassia, la Via Lattea, formata da centinaia di miliardi di stelle. Ovunque vi ci sia l'unghia del vostro pollice sulla volta celeste, lì dietro in un pollice si nascondono decine di migliaia di galassie, ognuna delle quali formata da centinaia di miliardi di stelle. E questo vale sopra la vostra testa, vale anche sotto, perché dall'altra parte dopo un po' la Terra finisce ed è di nuovo cielo. Questo è il nostro universo.
Quindi questa densità di galassie avviene in quel punto come qualsiasi.
È un punto qualsiasi. Ah, sì. Qualsiasi. Se lo fate da un'altra parte, io dico. Saranno 9.998, okay. D'altra parte 11.003, però è identico, non cambia assolutamente niente.
Visibile.
Sì, questo è visibile. Poi possiamo metterne altri con i puntini con i raggi X, e però è un altro mondo ancora. Questo è visibile, sì. Ora, se io devo dire dove sono questi oggetti, non mi importa tanto della loro distanza, nel senso che dico, vabbè, Marte là, Venere lì, Orione l'ho trovato, quanto passiamo a poco, abbiamo tutte le coordinate celesti, insomma, troviamo un modo per dire dove stanno gli oggetti, ma se devi dire che cosa sono, è fondamentale conoscere la distanza. Perché? Perché se io non so che cos'è la distanza, e questa cosa la faccio fare soprattutto ai ragazzini, quell'aereo rischia di essere confuso in grandezza tanto quanto la Luna. Lo vedete qui? È grande uguale. È grande uguale qui. Quasi. È grande uguale nella realtà? No. È una questione di prospettive. È esattamente la stessa cosa che succede a tutti noi quando guardiamo il cielo stellato e diciamo, che bella stella, ed è un pianeta. Sono due cose estremamente diverse. Eppure, da vedendole da qua, mi sembra la stessa cosa. Quindi per me è fondamentale capire la distanza degli oggetti. Se io non conosco la distanza, non capisco l'origine di questi miei oggetti, non capisco la loro fisica. E allora, come si misura la distanza?
Leggendo un attimo la luce, perché voglio che lo bruciate, sennò non vi vedo tutto. Chiedo scusa alla vostra retina.
Allora, prendete un occhio, un dito davanti a voi, mettetelo, sennò non è chiaro. Chiudete prima un occhio e guardate il vostro dito e poi chiudete l'altro. Il dito si muove? Riprovate, se non si muove il semore. L'avete fatto? Perfetto, avvicinate il dito e rifate la stessa cosa. Si muove di più o di meno?
Di più.
Di più, molto di più. Vi rispengo la luce perché sennò poi... Allora, quindi in base alla distanza a cui sta il vostro oggetto, lo spostamento apparente che si ha guardandolo con un occhio o con un altro cambia. Così adesso vado molto veloce su questa slide che dovrebbe spiegarvi esattamente la stessa cosa. Lo vedete con un occhio, lo vedete con l'altro, si sposta di tot. Se è più vicino lo spostamento è maggiore, giusto? Perfetto, adesso noi sfruttiamo il cielo, sfruttiamo il fatto che la Terra fa un percorso tra estate e inverno. E quindi supponiamo di guardare una stella e cercare di capire qual è il suo spostamento tra estate e inverno rispetto alle altre stelle fisse. Ok? È chiaro cosa sto facendo? Allora, Orione. Supponete di avere dietro Orione e di voler misurare una stella che è lì vicino. Ok? Allora cosa succede? Io la guardo d'estate e d'inverno e vedo se si sposta rispetto alle altre stelle di Orione. Ok? Vedo se ha un piccolo spostamento. Bene, lo faccio e allora io so, e gli antichi sapevano, che doveva verificarsi questo fenomeno, che si chiama fenomeno della parallasse, lo conoscevano benissimo, ok? Solo che io lo faccio su una stella e allora se la stella è molto vicina a me, io lo spostamento lo vedo bello, bello tosto, insomma grande. Se la stella è un po' più lontana è minore. Se la stella è ancora più lontana, beh, lo spostamento è sempre meno percepibile. Chiaro? Tutto questo è qualitativo. In realtà con la matematica ci si piazza in mezzo un bel seno, un bel coseno dell'angolo, una bella formula che ci fa stare tranquilli. In realtà dal punto di vista qualitativo lo si capisce proprio così, vedendo il fenomeno della parallassi. Ora, che cosa succedeva? Che per gli antichi, che avevano degli strumenti buoni ma non eccellenti, lo spostamento tra estate e inverno delle stelle non c'era. Quindi le stelle erano a distanza infinita. Più in là, 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 vuol dire che non devo più vedere lo spostamento, quindi la distanza delle stelle è infinita. È abbastanza chiaro questo...
Ah,
l'ho
capito.
Infinita perché non è misurabile.
E non è misurabile. E quindi sostanzialmente io non la vedo più lo spostamento tra estate e inverno. Se non lo vedo vuol dire che non stanno a una distanza che io posso misurare. Stanno là, tutte in fondo, tutte sulla sfera delle stelle fisse. È chiaro?
Stelle fisse come le definiamo? Esistono le stelle? Questo non la so.
No, no, no. Cioè, ci sono supponiamo di avere una stella di cui voglio misurare la distanza rispetto ad altre che so che sono lì da secoli e secoli e secoli. Stanno sempre lì. C'è un'altra stella che io voglio misurare, di cui io voglio misurare la distanza. Una stella nuova, supponiamo nuova. Ok? Io di quella roba lì voglio misurare la distanza. Si faceva così nell'antichità, in realtà. E io di quella lì cerco di misurare la distanza. Vedo se cambia tra estate e inverno rispetto alle altre. Non cambia. Quindi quindi io so che per questioni geometriche vuol dire che è molto 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 distante. A un certo punto, se non posso quantificare molto 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 molto, dico finita, basta, cioè sfera delle stelle fisse.
Adesso invece, come vediamo più in là, cambiata.
Adesso arriviamo. Questa è l'antichità, che però non riuscivano a farlo con le stelle, ma riuscivano a farlo con i pianeti. E allora dei pianeti potevano misurare la distanza, quindi in realtà il trucco, io l'ho portato attraverso le stelle, ma nell'antichità non sapevano la differenza tra pianeti e stelle, e quindi loro misuravano qualcosa rispetto alle stelle fisse, ok? Ora, queste sono le distanze dei vari pianeti rispetto al Sole. Non dite a nessuno fuori di qua che io ho messo in scala un sistema solare con una slide, perché questo è impossibile, ok? Io ho barato tantissimo. Allora, vedete già subito che Nettuno è a 4 miliardi. Allora, noi siamo a 150 milioni di chilometri dal Sole, ok? È una discreta distanza, 150 milioni di chilometri. Nettuno è a 4 miliardi 498 milioni 252.900 chilometri. Qualcuno vuole leggere Plutone? No, perché non è cosa, io non posso usare i chilometri. Converrete con me che i chilometri sono più scomodi. E quindi cosa userò? Gli anni luce. Che cos'è un anno luce? È la distanza che percorre la luce in un anno. La luce va 300.000 km al secondo, giugno inni proprio, e in un anno fa 9.400 miliardi di chilometri. Ok? Ora, di solito ci dà un po' fastidio questa cosa, anni luce, tempo, distanza, che diavolo non si capisce niente. Allora facciamo così. Che distanza è Bologna da Milano?
200 km.
Se vi dico due ore, due ore e un quarto, due ore e mezza, dipende dal traffico. Va bene?
Sì.
Nessuno si gratta, scappa via urlando. Milano-Bologna, due ore. Ho usato un tempo. Cosa sto sottointendendo? Vado a piedi? Vado a macchina? A 130 km orari, in media. Giusto? Quanti distanti Milano-Bologna? Due ore. Se vado a 130 km orari. Fantastico, ma non lo facciamo mica solo noi, eh. Quanto è distante Milano-Genova? L'ho chiesto a Google. Allora, lui prima mi ha dato i chilometri e poi mi ha detto, guarda, 1 ora e 46. Se vai in macchina, 130 km orari. Quanto è distante il vostro ufficio? 20 minuti. In bici. 10 minuti. In macchina. Un'ora a piedi. Quanto è distante quella stella là? 4,6 anni. Luce. Se vado alla velocità della luce. Non mi piace questo suono. Quindi l'idea è proprio quella, cioè di usare la luce come metro di misura. Quando usiamo Milano-Bologna, diciamo ci mettiamo due ore, e Milano-Bologna, vabbè, sta a due ore di distanza, sottointendendo andando a 130 km orari. Quanto sta quella galassia? Un milione di anni. Luce. Se va alla velocità della luce ci mette un milione di anni ad arrivare. È chiaro cos'è un anno luce? Ora, con questa cosa in mente, vorrei che però ci concentrassimo su una piccola parte del sistema solare, cioè quella che va dalla Terra al Sole, e che facessimo questo esercizio di immaginazione mettendo tutto il sistema solare in una formica. Dovete immaginare che tutto il sistema solare, 150 milioni di chilometri, in proporzione stiano in una formica. Il Sole l'ho messo nella pancia e nella testa mettiamo la Terra. Noi non è che siamo grandi come la testa della formica. Noi siamo dei minuscoli esterini che si muovono sulla Terra, che è grande quanto la testa della formica. Ridimensioniamoci. Ora, con queste dimensioni, qual è la distanza della prima stella di cui sono riusciti a misurare questo gioco della differenza tra, della posizione tra estate e inverno? No, non è lei. Non è lei. Allora, con queste dimensioni, cioè dalla Terra, che è una grande quanto un puntino dentro la testa della formica, dove passa comodamente il sistema solare dal Sole alla Terra, io guardo il cielo, ho misurato la parallasse di una stella nel 1838 e in proporzioni questa stella... Pronti? È in cima alla Tour Eiffel. Ora, concentratevi un attimo. La vedete questa formica che c'è qua? Sta camminando tutto il piazzale della Tour Eiffel? No, guardate. Lì c'è il sistema solare, dalla Terra al Sole, ed è comodamente disteso dentro una formica. La prima stella di cui abbiamo misurato la parallasse, lo spostamento è stato inverno, col gioco con gli occhi, è là, in cima alla Tour Eiffel. Rende di più? Cioè voi dovete immaginarvi il sistema solare là con quella formica che sta per piazzare la prima stella di cui abbiamo dato la parallasse in proporzione a una distanza pari all'altezza della Tour Eiffel. E voi potrete dire, vabbè dai, hai giocato sporco, questa stella è 61 cigni, ne hai presa una lontana apposta per fare il botto con la Tour Eiffel. No, perché questa stella di cui è stato possibile misurare la parallasse è in realtà a 11 anni luce di distanza. La stella noi più vicina è a 4,6, metà Tour Eiffel. Questa qua a 11, è la seconda, la terza, la quarta più vicina a noi. Perché ci siamo riusciti solo nel 1838 a misurare la parallasse, quella variazione di angolo tra estate e inverno? Perché per farlo avevamo bisogno di strumenti in grado di poter distinguere le dimensioni angolari di una moneta a 16 km di distanza. Metto una moneta a Monza e da qua la vedo.
Dimensione angolare
significa? Proprio la... Sì, cioè di poter riconoscere la presenza di una moneta. Quindi questa stella è una delle più vicine. Insomma, ce n'è di roba da guardare fuori da qua, e non sta mica troppo vicina. Quando forse per quando i ragazzi a un certo punto mi dicono, oh, mi ringraziate, facciamo un disegno, perché mi sono detto che potete dalla stella, poi prendo, distruggo questo pianeta, vado sull'altro pianeta di un'altra stella. No, ma hanno scoperto un pianeta a una stella che ha 20 anni luce di distanza. Ma grande scoperta. Prova a muoverti da lì. È molto utile, ci abbiamo messo 40 anni per arrivare fino a Plutone, cioè vuol dire fare 40 formiche, 40 anni. Non è comodissimo distruggere questo pianeta per cercarne un altro, quindi, cioè è bello cercarne un altro, per amore del cielo, poi però sulla comunicazione, sulla possibilità di viaggi interstellari, ecco, c'è qualche perplessità. Ad ogni modo, quindi perché è importante il concetto di distanza, credo di avervelo dimostrato, no? Il pianeta io lo confondo con una stella, ma il pianeta è qua dentro la mia formica, la stella è là, sono due cose completamente diverse. Poi che cosa è fatta della stella lo vedremo insieme, perché farò io la lezione sull'evoluzione stellare. Quindi
l'osservazione della parallasse serve a farci capire a che distanza è
un oggetto. Un oggetto da noi, sì.
Tenendo come fisso.
Sì, tenendo come un punto di riferimento. Quindi l'astrofisica non è più la semplice studio della posizione, ma della natura degli oggetti. Ora, in realtà, questo è un po' tardi, però vabbè, abbiamo iniziato tardi. Allora, come si fa a capire la fisica degli oggetti? Di che cosa sono fatti? partendo da un concetto fondamentale, che tutto quello che io vedo là è in realtà materia e radiazione, ed è tutto un'interazione, tutto l'universo che io vedo, tutto quello che vedo è prodotto da un'interazione tra materia e radiazione. La materia che cos'è? Gli elementi chimici, la tavola periodica, gli atomi. Ogni atomo è composto in modo tale che al suo interno io ho un nucleo. Volevo rassicurarmi un attimo, queste cose le rivedremo, quindi soprattutto con la mia lezione più avanti, quindi le rivedremo. Avete degli atomi al cui centro c'è un nucleo che contiene neutroni e protoni, e tutto attorno degli elettroni che si muovono. Come si costruisce la tavola periodica degli elementi? Soprattutto su questo torneremo. Si parte dal primo elemento, che è questo, uno, idrogeno, ha un protone nel nucleo. Secondo elemento, elio, ha due protoni nel nucleo. Terzo, litio, 3. Berillio, 4. Boro, 5, 6, 7, 8, 9. Costruisco tutta la tavola periodica degli elementi. Il numero indica il numero di protoni nel nucleo. Ok? Bene, questa è una questione di lettura. E questo invece è il cielo stellato. Ora, è un mantra proprio da ripetere. Il cielo, tutto quello che voi vedete, è solo materia e radiazione, materia e radiazione. Chiacchiere distintivo, voi sostituite materia e radiazione. E allora, la materia l'abbiamo vista, guardiamo un po' meglio la radiazione, che è la luce. Ora, la luce, voi la potete scomporre nelle sue componenti fondamentali, che sono quelle dell'arcobaleno, Pink Floyd Project. Okay? Abbiamo già detto che i fotoni trasportano la luce. Ora, i componenti fondamentali della luce a cui noi siamo abituati e visibili sono i colori. C'è il fotone blu, il fotone verde, il fotone giallo, il fotone arancio. Ogni fotone è diverso e trasporta una luce diversa. Allora, cosa succede? Che gli astronomi fanno passare la luce delle stelle attraverso un prisma, nel caso di Pink Floyd diventa spettroscopio in mano a un astronomo, e viene prodotto l'arcobaleno. L'arcobaleno lo producete con un cristallo attaccato a una finestra dove passa la luce, con la penna di Robic, d'estate le goccioline d'acqua producono l'arcobaleno dopo il temporale. Insomma, avete provato a vedere l'arcobaleno, no? Anche realizzato con i CD si vede l'arcobaleno. È la luce che si scompone nelle sue componenti fondamentali. Se la luce del sole la fate passare attraverso uno spettroscopio, viene prodotto l'arcobaleno. In realtà cosa succede? Che siamo in grado di fare di più. Perché siamo in grado di contare i fotoni che ci arrivano, quanti gialli, quanti verdi, quanti blu, quanti rosa e così via. E facciamo delle vere e proprie curve di luce, cioè supponete di avere questa stella, facciamo passare la luce attraverso un prisma, il prisma scompone i vari componenti, i vari colori, e io qua metto uno strumento e ce l'abbiamo, siamo in grado di farlo, che conta i fotoni, conta quanti blu, quanti azzurri, quanti verdi, quanti gialli, quanti arancioni, quanti rossi, e io faccio una curva, supponete che ne ho ricevuti 2 blu, ne ho ricevuti 10 azzurri, poi ne ho ricevuti 30 azzurri, 15 verdi, 10 gialli, 5 arancioni e 3 rossi. E io costruisco questa curva. È abbastanza chiaro? Questa curva, vedete che ha un punto di massimo? Dove ce l'avrà? Dove c'è il numero maggiore di fotoni, in quel caso l'azzurro. Questa è un'altra stella, vedete che è un po' diversa, ha sempre un punto di massimo, ma io posso individuare che il punto di massimo è stato il verde e il giallo, quindi avrà un colore tra il verde e il giallo. Le stelle hanno dei colori, ok? E il loro colore è determinato proprio dal numero massimo di fotoni che ricevo di quel determinato colore. È abbastanza chiaro? Ora, questa informazione è straordinariamente importante, perché per come è fatta una stella, io so da delle leggi interne, che si chiamano radiazione di corpo nero, per come lei emette, che una stella che è blu ha una temperatura superficiale di 12.000 gradi, calda. Una stella gialla ha 6.000 gradi di superficie e una stella rossa è fredda, 3.000 gradi. È il contrario dell'acqua, caldo e freddo, eh? Una stella rossa è una stella fredda, una stella blu e una stella calda. I fotoni blu sono più energetici dei fotoni rossi. Ok? In realtà ho un'indicazione netta sulla temperatura, ma su questo ci torneremo insieme. Adesso però voglio dirvi un'altra cosa, che in realtà lo spettro che io ricevo, e soprattutto su questo ci torneremo tantissimo, lo spettro che io ricevo, quello che vi ho fatto vedere prima, l'arcobaleno, non è bello, c'ha delle righe nere. Da cosa sono determinate queste righe nere? Lo scopriamo facendo un altro passaggio insieme a Bunsen e Kirchhoff. Bunsen è quello del becco Bunsen, che ha fatto la stessa cosa con degli elementi chimici particolari, quindi la lampada al neon, la lampada al mercurio, lampada, facendola passare anche quella attraverso uno spettroscopio. E cosa è successo? Che un elemento chimico, non so, il neon, l'idrogeno, l'azoto, il mercurio, non produce tutto lo spettro così, tutto bello colorato, produce soltanto alcune righe di luce. Perché?
Perché la materia influenza.
Ma come? Adesso lo scopriamo insieme. Questa è una...
No. Niente suggerito una risposta.
Allora, torniamo a come sono fatti gli atomi. Cioè, questo è un tassello chiave. Nucleo, elettroni che gli ruotano attorno. Gli elettroni non ruotano a caso. Dovete pensare agli elettroni che stanno su dei piani di un palazzo, ok? Primo piano, secondo piano, terzo piano, quarto piano. Questa è la meccanica quantistica, su questo c'è tutto un mondo da scoprire. Di fatto l'unica possibilità che abbiamo è che gli elettroni stiano su questi piani, ok? Tipicamente l'elettrone tende a stare nei piani più bassi, quelli meno energetici in assoluto. Cosa succede? Che per passare da un piano a un altro è come per me che devo fare le scale, io brucio delle calorie, dell'energia, ok? Se proprio sono stanca, non ne ho più, mangio un cracker e ho le calorie per fare un altro piano, ok? L'elettrone per passare al piano sopra deve avere l'energia giusta, quell'energia giusta che gli serve per passare dal piano A al piano B, ok? È chiaro? Chi è che trasporta luce ed energia? I fotoni. Allora, cosa succede? Che se il fotone giusto, cioè quello che trasporta l'energia giusta, proprio quella che serve all'elettrone, gli dà una volta, gli dà energia, allora l'elettrone salta sul piano superiore. E poi se l'elettrone riceve un altro fotone, che sarà diverso, perché l'energia che è necessaria per salire sui diversi piani è diversa da piano a piano, ok? Allora se gli do un altro po' di energia diversa, vado su sull'altro, e poi ancora, e poi ancora. Ve li ho fatti colorati in modo diverso perché a fotoni diversi corrispondono colori diversi, luce diversa. Ok?
Perché deve cambiare piano?
No, lui sarebbe lì. Lui sarebbe lì tranquillamente. Se arriva il fotone e gli arriva e gli dà una sberla, è lui da su. No, no, lui sarebbe lì. Lui vuole stare sempre nel piano energetico più basso, non vuole cambiare le
luce.
È la luce che becca la materia e gli dà una botta energetica, sostanzialmente lo fa salire di un piano. Il
fotone perde energia.
Fotone non esiste più.
Lo scopo finale di questo elettrone che salta lì.
Aspetta, ma sto rispondendo qua, che il fotone non esiste, viene assorbito. Il fotone non c'è più. È energia. Se ne mangia l'elettrone è salito.
E rimane sul piano più alto poi.
Adesso vediamo cosa fa l'elettrone quando sta su. Dimmi. Non ha alternative. Cioè se io tiro un calcio alla bottiglia quella si sposta, non può scegliere di non spostarsi. Cioè sostanzialmente è brutto, ma è
scopo finale, semplicemente assorbe l'energia del fotone e si sposta di nuovo.
Sì. Assorbe l'energia da su. Però vi dicevo, per equilibrio l'elettrone non sta là da solo. Appena io gli tolgo il fotone che l'ha portato su, l'elettrone tum. Okay, come lo sciatore in cima a una montagna, appena scende, ok? Nello scendere cosa fa? Ogni scalino emette l'energia, siccome perde energia scendendo, riemette il fotone che ha assorbito. Prima riemette il fotone che ha assorbito. È sempre lo stesso. sempre lo stesso gioco. Ok? Quindi un altro un altro, poi lo faccio dalle parti, vado da un'altra parte, ok? Questo è quello che fa. Allora, questa versione è iper semplificata. L'elettrone non fa tutti i salti che vuole, ci sono dei coefficienti di Einstein che stimano quanto è probabile che faccia il salto da quello a quello, da questo a quello. Non sono tutti uguali questi salti, ok? Ci sono delle formule complicatissime che decidono come la materia si comporta. Però a conti fatti quello che succede è uno scambio continuo tra materia e energia, materia e energia, materia e energia, ok? Ora, questo per dirvi la seguente cosa, che sostanzialmente qua c'è dell'energia che viene assorbita e dell'energia che viene emessa. Quando dico energia, dico fotoni, dico luce, ok? Quindi quando voi siete qui, queste righe qua sono i fotoni che sono stati emessi dall'elettrone dell'atomo di idrogeno che cade da un coso all'altro, da un livello energetico all'altro. Qual è la cosa straordinaria? Che ogni elemento chimico ha dei piani diversi e ha energie diverse. Ogni elemento chimico emette delle righe di luce diverse. I salti che fa l'elettrone sono diversi per il neon, dall'idrogeno, dal mercurio, dal carbonio, sono tutti diversi. Il laboratorio li riconosco tutti. Tutti.
Questo vuol dire che c'è un'energia costantemente?
Sì, sì, sì.
Perché
allora, quando glielo faccio fare qua, glielo faccio in laboratorio, li induco a farlo qua, No, normalmente non lo fanno. Cioè, il mio idrogeno qua, che compone la mia acqua, è a posto, tranquillo. Lì lo costringo a farlo, lo riscaldo, ci sono dei meccanismi per costringerlo a farlo. Nelle stelle lo fanno automaticamente, le temperature
costringo sono... a cedere il suo elettrone, cioè,
lo costringo a farlo salire e poi l'elettrone disco scende.
E in base a questi valori capisco che l'elettrone
sì, in base alla luce, a dove sono messe le righe.
Quindi quando cede il fotone io capisco che tipo di elemento è.
Sì, ma c'è una sorpresa, non solo quando lo cede, anche quando lo assorbe. Perché se io lì ho la luce emessa da una stella, attorno alla stella c'è un'atmosfera più fredda, fatta di elementi chimici. Passano i fotoni e l'elettrone si ruba il fotone. L'elettrone del carbonio ruberà un certo fotone, l'elettrone dell'idrogeno ruberà un altro fotone, l'elettrone del magnesio ruba un altro fotone. E quindi queste righe nere che io vedo nello spettro in realtà sono l'impronta digitale degli elementi chimici che io ho là.
Nell'atmosfera?
Nell'atmosfera delle stelle.
Perché il nero è...
Il nero è assenza di luce. È assenza di luce. Io non la vedo più. Sì. La sola presa. La presa ha fatto salto. Ora però... Quindi quando voi vedete la curva di luce delle stelle, non vedete quella campana perfetta, la vedete così. Questo è lo spettro del sole, vuol dire che la luce, perché sta ad indicare un po' meno di fotoni, un po' di più, qua me li hanno rubati, qua me li hanno emessi, qua me li hanno tolti, quindi è un po' più complicato. Ma questo veramente lo vedremo insieme anche nella conferenza sull'evoluzione stellare. Ora vi voglio portare a un'ultima cosa. E questo è l'argomento di cui sentirete più sovrapposizioni nel corso, quindi ve la dico io a mio modo, poi ve la ripeteranno altri, 100 in altri modi. La vedete quel picco? Qua stiamo vedendo una galassia formata da centinaia di miliardi di stelle. Questa qua, questo è un picco, ok? È un picco, vuol dire che lì ho emesso tantissima luce, ok? Ho tantissima luce, tantissimi fotoni. Sono i fotoni dell'idrogeno. Sono caratteristici dell'idrogeno. Lì stanno ad indicare, e anche questo lo vedremo, che è stata prodotta tanta luce a causa del riscaldamento del gas che avviene per delle stelle che stanno lì di fianco. Questa riga così piccata sta ad indicare che stanno nascendo tantissime stelle nuove. Le stelle nuove sono calde. E questa, quando voi, io ho fatto tutta la tesi su quella cavolo di riga, si chiama H-alfa, non potete più. E quella riga indica tantissima formazione di nuove stelle. Ma noi interessa per un altro motivo. la vedete anche in questa galassia, la vedete come è pronunciata, si vede proprio una roba, una riga dritta. Ora, la spettroscopia è quello studio che misura la posizione di queste righe rispetto alla frequenza, alla lunghezza d'onda della luce. Ok? Io vedo lo spettro, vedo questi picchi, che vogliono dire che sto emettendo tantissimi fotoni, tantissima energia a quelle determinate frequenze precise. Ok? Questo è quello che faccio quando studio la spettroscopia. Io ho già detto che queste righe le conosco benissimo in laboratorio, so perfettamente dove cadono, ma
la luce che viene studiata dalla spettroscopia, la luce che prendo qualunque momento della giornata così, o è la luce che prendo osservando
quello... Posso fare tutte e due. Posso farlo con una lampada al neon, una lampada a idrogeno, al mercurio, allora studio gli elementi chimici in particolare. No, la lampada neon interna, il laboratorio, lo posso fare, o se no lo faccio con il quadro di stelle, posso fare quello che voglio. Ora, vi piace la Formula 1? Mi serve per spiegarvi un concetto. Sentite qua il rumore, il suono della macchina di Formula 1 emesso quando voi siete on board, sulla macchina, ok? Voi siete... Raikkonen, no, però non va, Vettel, ok, siete sulla macchina con Vettel. È noiosissimo, giusto? Non ha avuto nessun cambiamento, giusto? Adesso sentite qua, se non siete sulla macchina, ma vedete la macchina che passa. Cosa succede? Le frequenze, a mano che la macchina arriva, se si avvicina si alzano e poi si abbassano. Chiaro? Se siete sulla macchina, il rumore è prodotto insieme a voi, mentre vi muovete, non si muove l'onda sonora, non si muove rispetto a voi, perché voi siete fermi insieme a lei. Se invece la macchina, se voi siete fermi, la macchina si muove rispetto a voi, le frequenze aumentano e diminuiscono. Giusto? Questo vale per qualunque onda, anche la luce. E allora cosa succede? Che nelle frequenze che voi conoscete tanto bene, quindi quelle di queste righe, voi sapete dal laboratorio che frequenze devono cadere, se la sorgente che sta emettendo questa luce si avvicina rispetto a voi, in realtà le frequenze vengono distorte. Le vedete a frequenze più alte. Se invece queste frequenze, se la sorgente si sta allontanando da voi, le frequenze vengono distorte e vanno verso frequenze più basse. Supponete che la sorgente si stia allontanando, queste righe che voi conoscete molto bene non si vedono più qua, ma si vedono spostate verso le frequenze più basse. Tac! E vedete che sono spostate tutte verso destra? Ora, le frequenze più basse sono quelle del colore rosso, quindi questo spostamento, questo shift è noto come red shift, spostamento verso il rosso, verso le frequenze del rosso. Le frequenze che voi dovreste vedere a un certo punto, tac, vengono spostate, e questo perché la sorgente si sta allontanando da voi. Il redshift sarà una parola chiave di tutto il corso. E sostanzialmente la cosa fondamentale è che più si spostano queste righe, maggiore la velocità con cui questa sorgente si sta allontanando da noi. Questa è un'informazione straordinaria, di straordinaria importanza, perché io da qua non solo capisco di che cosa è fatta, ma capisco anche dove va e a che velocità va. Tanta roba. così.
Ah, tutto contemporaneamente.
Sì, sì, con tutto contemporaneamente. La freccia l'ho messa io, cioè non ho la...
Però perché red shift?
Perché si sposta verso le frequenze più basse, le frequenze più basse sono quelle del rosso. Red shift. Se la se
quella che vediamo si sta spostando e si trasforma in una...
No, no, queste sono tutte righe che non sono né blu né cioè sono vari colori, ma l'effetto complessivo è che si sposta tutto lo spettro verso le frequenze più basse. Per comodità, per noi parlare di frequenze più basse, per comodità, vuol dire spostarsi verso il rosso, idealmente. E quindi dico red shift. Se una sorgente si avvicina a me, invece, le frequenze si spostano verso la parte più alta e io chiamo quello blu shift. Per comodità, per convenzione. È una convenzione che usiamo noi.
Mi sconfonde in realtà questa cosa, perché vedo la stessa onda, gli stessi picchi, però spostati.
È quello che fa. Quelli poi non ci sono più.
I riferimenti però sono quelli in basso.
Questi qua sono quelli in basso. Questa qua lei poi non la vede più, la vede di qua. Qua non c'è più.
Ok, si è spostata sotto, sì. Sotto dei quattro pini.
Sì.
Ah, ok.
Sì. Si sposta, cioè quelle qua, qua non le vede più, tac, si spostano di là. No, quella è la lunghezza d'onda. Il problema è questo. La lunghezza d'onda va al contrario della frequenza. Lo so, devo cancellare quella roba della lunghezza d'onda. Quindi, cosa voglio che vi portiate a casa da questa lezione? Tanta roba, cioè per me è una quantità immensa, mi rendo conto. Sono tutte cose che una alla volta rivedrete nelle altre, quindi io volevo darvi un'infarinatura generale, non vi fate sconvolgere, se non avete capito tutto è giusto così, perché è giusto così. Piano piano, cioè questi concetti vi entreranno piano piano, fondamentalmente vorrei che vi entrasse principalmente la differenza tra astronomo e astrofilo, che forse quella è quella più facile, fa, clic, fa, c'è, fa. Poi la questione del fatto delle coordinate celesti, mettiamola così, assorbite il perché, fregatene del come, non vi sta. A me non è mai servito, io sono astronoma, astrofisica, quindi fate un po'. La questione della materia e della radiazione, l'interazione tra questi due sono regolati da delle leggi che noi conosciamo da qua e che ci permettono di capire come è fatto un oggetto a grande distanza. Quindi sostanzialmente la chimica di un oggetto, gli elementi chimici e la luce combinati ci danno delle informazioni su come è fatta una determinata sorgente.
Come è fatta vuol dire quali elementi
hanno. Esatto, quali elementi chimici la compongono. Ok. E poi il fatto che io posso calcolare anche la velocità di allontanamento è di solito più probabile, lo vedrete, rispetto all'avvicinamento, proprio guardandola da qua. Cioè, siccome io so dal laboratorio dove dovrebbero succedere certe cose, le vedo spostarsi, quelli sono gli elementi chimici, cioè vedo proprio il panorama che fa clic, cioè proprio spostato, shiftato, traslato. E quindi mi rendo conto. Sulla distanza io vi lascio sull'ultimo con dei filmati, con delle immagini realizzate dal Hubble Space Telescope per distenderci un attimo, sono tutte immagini catturate dal telescopio e che riportano la distanza dei vari oggetti.
Cosa è il Un oceano di silenzio.